Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
L'aria tipica dell'ultimo giorno di scuola e quindi gavettoni inclusi a breve con Giulio Dini. Ben ritrovato Giulio.
Ciao.
Vestito elegante, quindi il gavettone me lo dovrò risparmiare, mi sa.
Non ho capito.
Gavettone, no,
cioè,
era...
Chi è elegante?
Te.
No.
Guarda
te che panciotto. E... ultimo giorno di scuola, campanella. Però la campanella...
ancora non è suonata.
Suona alle 5.
E in genere poi comunque l'ultimo giorno è quello anche un po' dei bilanci, del tirare le somme. Abbiamo toccato tanti argomenti e fra l'altro uno di questi l'avevamo toccato di recente. Oggi si porta dietro il crisma dell'ufficialità perché è cambiata
la proprietà.
Una proprietà in Serie A.
Ma dai.
Non so se cambieranno le gestioni economico-finanziarie per ciò che riguarda l'Inter che passa di mano, però effettivamente ma avevamo detto che qualche scenario era in evoluzione.
Ne parleremo col nostro ospite, ma era inevitabile. Era inevitabile. Mi auguro che possa servire alle istituzioni tanto invocate da noi per
servirà.
Servirà, sai, al lato pratico, se si guarda solamente al lato sportivo, l'attuale dirigenza verrà con ogni probabilità interamente confermata. Un fondo che non ha una vocazione sportiva sicuramente lavorerà per non fare i buchi che hanno fatto ultimamente, perché poi anche questo lo riverificheremo con chi è più esperto di noi, ma insomma,
c'è da dire il Milan un buon lavoro, quello
appunto,
lo fece.
Dico, il passivo dell'Inter degli ultimi anni è un passivo importante al di là di quello che è il debito con Oaktree, per cui evidentemente non c'era niente di virtuoso, lo abbiamo detto sempre. I tifosi dell'Inter ce ne facciano, come dire, non ce ne addebitano più di tanto, però è chiaro che abbiamo sempre paragonato quello che si fa, fa un debito e ipoteca tutto quello che ha per uscire fuori con la Ferrari e poi magari rimorchia pure, però insomma poi alla fine
a fine cena, cioè, dice di fare alla Romana.
Cioè, capito? Dice, sì, ma noi si è vinto lo scudetto. Sì, si è vinto lo scudetto in un contesto dove ti è permesso di fare mercato con i soldi che non sono tuoi.
Certo.
E qui, questa è la verità. Fai mercato,
marotta,
fai mercato e vinci con i soldi che non sono tuoi.
Certo.
E qui c'è bisogno di mettere delle regole. E sicuramente chi subentra al posto della proprietà Zhang, non si potrà permettere di assumere una politica di questo genere. E poi l'Inter ha un grossissimo debito ad oggi che deve sistemare.
Va bene, tra poco ci andiamo. In tutto ciò ci eravamo anche domandati se qualcuno non potesse pensare di ridurre il numero di squadre nella massima serie con tutte le conseguenze fra virgolette positive, almeno secondo il mio punto di vista, e quindi come è andata a finire, è confermatissimo il format a 20 per il prossimo anno.
E lo so, perché da noi ci vuole un terremoto per cambiare le cose, ormai ne abbiamo parlato tante volte.
Chi è che spingeva più per restare così a 20? La Lega?
Ma direi 18 squadre, 16 squadre su 20, e tutte quante rappresentate e quindi costituenti una maggioranza insuperabile all'interno della Lega. Cioè sono pur comprensibili logiche di sopravvivenza dei club piccoli che si vedrebbero ridurre drasticamente anche la possibilità di partecipare al massimo campionato in caso di retrocessione. E capite bene che gli introiti che derivano dai diritti televisivi, sebbene ridotti nel tempo, sono somme importanti, e quindi sono vita per un club, e quindi c'è anche da capire qual è la loro posizione. Però se invece ci mettiamo da un altro punto di vista, è quello della competizione. Ora abbi pazienza, vado a guardarmi la classifica del campionato di Serie A, e se il nostro campionato, per essere più interessante, per creare appeal anche in termini di diritti televisivi, vendita all'estero dei diritti televisivi, se questa competizione deve comunque formare i club che poi sono chiamati a misurarsi nelle competizioni europee, quindi a fare bene le competizioni europee, non ci possiamo permettere un campionato dove la terzultima ha 33 punti e la quartultima ne ha 34. Cioè siamo anni luce lontani dal centro classifica, cioè siamo 13, 14, decimo posto, addirittura a 52.
Allora è una coincidenza l'exploit quest'anno delle italiane in Europa, il ranking, il fatto che il prossimo anno addirittura il nono posto potrebbe aprire le porte alla conference.
Allora, secondo me è un apprendimento. Cioè, noi per anni siamo andati avanti a dire: guardate che in Europa si corre, in Europa si gioca 95 minuti allo stesso ritmo, e guardate che le squadre prima di tutto ci pareggeranno sul piano atletico, se non ci mettiamo al loro passo atletico non potremo far valere la differenza tattica, tecnica. Secondo me alla fine abbiamo imparato
a giocare in Europa,
a gestire anche i campionati giocando con molta più frequenza, cosa che prima riconoscevamo solamente agli inglesi. E poi abbiamo cominciato a dare piano piano più importanza all'Europa.
Questo sì.
E secondo me una miscela di tutti questi elementi è quella che poi sta generando dei risultati discreti. Ora ricordiamoci, l'anno scorso 3 finali, neanche un titolo, quest'anno 2 finali, speriamo che sia,
diciamo, nulla,
inversamente proporzionale. Io sono... ho queste cuffie che mi sento ovattato. Cosa devo fare?
Abbassi il volume se vuoi.
No, avrei bisogno di più alti. Va bene, dai, questo a posto. Vediamo se il direttore è anche bravo. Vai.
Oh, da tecnico. Perfetto. Del suono. Buono? Ragazzi, ma
l'hai fatto te, Marco, o lui?
No, l'ho fatto io, vedi. Ma perché in precedenza giravo l'Europa, ho fatto qualche tour con i Metallica, come diceva anche il Drugo Le Boschi. Argomenti stadio, e qui insomma...
No, ma è bello lo stadio, perché e non riguarda ovviamente solo il Franchi, ma riguarda San Siro, perché la crescita di un club ora come ora è ineludibilmente legata alla possibilità di sfruttare i diritti commerciali che derivano dall'utilizzo di uno stadio, gli spazi, messi a frutto magari anche durante tutta la settimana. E è il problema del nostro calcio ormai, che non ha voluto guardare avanti quando si è trattato di poter godere dei fondi che poi hanno finanziato i mondiali del 1990, sto parlando di 34 anni fa, e che hanno visto, a parte lo stadio di Bari e il rifacimento di, del Ferraris, Marassi, come lo vogliate chiamare, per me rimane Marassi, però poi hanno visto ristrutturare con uno spirito conservativo il terzo anello di San Siro, la copertura di San Siro, ricordiamo che San Siro non era coperto, la copertura dell'Olimpico, però l'impianto dello stadio era, è rimasta
quello.
E così ci siamo bruciati decenni di vantaggio che potevamo avere, che adesso facciamo estremamente fatica a recuperare con le pastoie della nostra legislazione, della nostra burocrazia.
C'è solo Bergamo, o sbaglio, in questo momento a rappresentare la mosca bianca?
Io sono un po' bastian contrario, lo sai, tant'è vero che considero Scanner un grillo parlante dello sport. A me questa magnificenza di Bergamo, cioè, francamente, mi sfugge.
Non l'hanno rifatto brutto.
No, ho capito, ma non è che abbiano rifatto, cioè sia diventato questo impianto avveniristico. Era un impianto vetusto, del quale è rimasta la vecchia tribuna.
Sì, visto da fuori sembra un po' appoggiato sopra il nuovo sul vecchio.
Poi,
però dentro è più... dentro,
ma certo,
è
sì,
più,
ma dico, ma per l'amor del cielo, averne di stadi come quello di Bergamo, ma è uno stadio che potrà valere quello di Genova. Cioè, che comunque fra tutti e quelli sui quali si è messo le mani è stato quello che ha dato il risultato migliore, insomma, anche se adesso avrebbe bisogno di forti interventi. Però voglio dire, è un'iniziativa privata, sono riusciti ad acquistarlo, hanno trovato il finanziatore, hanno fatto prima una curva, poi hanno fatto la gradinata,
certo,
i distinti, coprendo anche quella, poi hanno fatto la curva un pezzo per volta, il privato era disposto e sono riusciti a realizzarlo. Ma il nostro è un paese dove per trovare un fazzoletto di terra dove costruire uno stadio è difficile. Siamo il paese dei miliardi di comuni confinanti in guerra tra loro. Cioè, da noi è estremamente difficile. Bisognerebbe fare una legislazione ad hoc, ma che sia effettivamente in grado di superare tutti questi limiti che abbiamo e che non riusciamo a superare. Ecco, lo stesso problema, diciamo, anche di San Siro, il discorso della soprintendenza aveva vincolato il secondo anello, Sala, e comunque dice, ma se le squadre di Milano vanno a farsi uno stadio in altri comuni, e quindi il tema ricorre un'altra volta, comunque poi di San Siro noi che cosa ce ne facciamo in San Siro senza Inter e Milan? Ci portiamo a giocare il Como, visto che non ha stadio, che immagino andrà a Monza, e chi ci va a giocare a San Siro? Ecco, io francamente, cioè, la spinta a costruire, perché tanto costruire porta soldi, si fa muovere l'economia, tutte queste bischerate, quando, scusate l'espressione, quando ci sono delle strutture assolutamente belle e funzionali, certo, da migliorare, io i soldi li utilizzerei per fare
qualcosa di diverso,
per conservare stavolta sì queste strutture.
Sì, poi per concludere è anche vero che comunque sì, Bergamo, siamo alla chiusura, ci sarà uno stadio, chiusura dell'operazione, ci sarà uno stadio più moderno, eccetera eccetera, però non lo vivi e non lo vai a vivere come poi succede in Europa. Non c'è il cinema, non c'è, che ne so, il museo, non c'è il ristorante, non c'è l'esperienza che ti offrono magari altri stadi europei, e che è evidentemente anche l'esperienza dello stadio moderno, perché giri l'Europa e vedi questi impianti che restano aperti nel corso di tutta la settimana, e allora sì che la società, no, ne trae beneficio
integrale.
Ma si
parli del Bernabeu, del Camp Nou, dell'Anfield, dell'Old Trafford, quelli sono dei pezzi di storia, c'è un museo dentro, hai un'attrazione turistica e così, diciamo, danno una risposta alla richiesta del tifoso. Sul fatto che lo stadio sia vissuto diversamente, non sono sicuro che a lungo andare questo trend verrà confermato, perché allora il paese nordico, dove la gente esce volentieri, perché sì, di solito non esce, va bene, perché diciamo il clima, l'acqua non è che invogli tanto, e in quei paesi sono tanti, può essere la Germania, può essere ovviamente l'Inghilterra, dove soprattutto in Inghilterra si ha l'abitudine di andare fuori, stare fuori tutto il giorno, trovarsi davanti allo stadio, bere 400 birre e poi salire sugli spalti negli ultimi 5 minuti, anche meno. Gli stadi inglesi si riempiono negli ultimi 10 minuti, sono tutti fuori o nei corridoi interni ai bar. Non so se questa è a lungo andare una cultura che resisterà, perché dobbiamo avere a che fare con le nuove generazioni, Tommaso. Le nuove generazioni, gente si stufa rapidamente, figurati stare una giornata alla base dello stadio con tutti i climi possibili e immaginabili in attesa della partita. Ora, questa è una cosa ovviamente che io capisco e amerei si continuasse, ma ho delle perplessità, ecco, con tutto quello che poi la televisione ha contribuito a demolire.
Certo.
Meno in paesi come l'Inghilterra, certo, più illuminati, dove le dirette non sono il 100% come in Italia.
Oh, rubiamo qualche minuto anche ad Andrea Losapio, collega di Tutto Mercato Web, che abbiamo disturbato spesso e che casualmente troviamo proprio oltre Manica, quindi peraltro potrebbe anche dirci che effetto gli ha fatto lo stadio di Dublino. Ciao Andrea.
Ciao, buonasera a tutti. Non male, non è brutto, ovviamente è un posto che si vive poco, perché almeno per il calcio la Viva Stadium viene utilizzato davvero poco. Quando entri c'è la telecronaca del gol di Ray Houghton nel 94 contro l'Italia, prima partita di USA 94, Irlanda-Italia 1-0. Noi perdiamo 1-0, poi andiamo a giocare contro la Norvegia, segna Dino Baggio con espulsione di Pagliuca, poi arriviamo fino alla finale. Già. Però per Leire è il massimo, è l'apogeo del calcio irlandese, tutto quello che è. Tempo bruttino qui, nuvoloso, freschino, un po' di vento, partita che questa sera ovviamente sarà, diciamo così, un appuntamento con la storia per tutte e due le squadre, sia Bayer Leverkusen che Atalanta.
Allora Andrea, noi ti disturbiamo oggi per riprendere quel filo interrotto, ricorderai, quando ti avevamo ospitato qui in studio poco tempo fa, perché ci disegnasti un quadro molto chiaro della vicenda Zhang Oaktree, e oggi che valutazioni fai, che è tutto ufficiale?
Insomma, tanto tonò che piove, ma si era detto che Zhang sarebbe uscito.
Noi non l'avevamo detto, ma gli altri non lo dicevano, che è una cosa per me incredibile. Perché è impossibile pensare che una squadra che ha 800 milioni di debito, di cui 415 milioni di bond che scade nel 2027, quindi attenzione, non è che arriva Oaktree ed è tutto a posto, più i 300 milioni di Oaktree, quindi un debito totale di 1,2 miliardi, Zhang possa venderlo, possa rifinanziare un debito, è impossibile. Cioè, com'è possibile? A meno che Zhang non abbia tutta la forza che aveva probabilmente nel 2018, cioè con Suning che andava benissimo, con i negozi al dettaglio, con tutte queste cose che Zhang aveva. Quindi Zhang aveva una forza, non è Yongong Li Zhang, però aveva una forza economica precedente, adesso non ce l'ha più, non esiste la forza di Zhang, o meglio, non esiste in quei termini lì. E quindi è come avere un mutuo da, non so, 3.000 euro e guadagnarne 1.500.
Ma
difficile poi da ridare, sì. Insomma.
Andrea, ma com'è possibile che si sia continuato a vendere un'operazione di recupero da parte di questa proprietà come possibile, quando poi lo stesso club ha dichiarato di aver trovato un muro in Oaktree? Cioè qui si è venduto fino a ieri la possibilità ai tifosi, va bene? Ai tifosi, che questa, io sono mesi che dico, perché dite Inter di Zhang? Perché non è di Zhang l'Inter, va bene? Sono mesi che lo diciamo. Com'è possibile che si sia continuato a dire che c'era una speranza che si trovasse una soluzione? Perché?
Sì, allora, la soluzione secondo me puoi trovarla con Pimco. Se arriva Pimco e gli dà davvero quei soldi, cioè i 430 milioni, e abbiamo capito che erano 3,95, io ho fatto due stime e pensavo fossero 3,85, però in realtà erano 3,95. Se Pimco ne dà 4,30, in qualche modo l'Inter rimane a Zhang, seppur tra virgolette sotto ipoteca, perché questo è, l'Inter era sotto ipoteca. Poi evidentemente hanno guardato, hanno detto, cazzo, dei problemi su
francesismo,
scusate, ovviamente
va bene.
Sei allo stadio, dai, sei allo stadio.
È quello che credo abbiano detto. Hanno detto, cavoli, però ci sono 800 milioni di debito, c'è questo bond tra 3 anni, perché è il 2027, da 415 milioni, quindi come facciamo a recuperarli? È chiaro che se Pinco entra e ha voglia di entrare può farlo, può salvare l'Inter di Zhang tra virgolette, ma è veramente una cosa che sarebbe però molto particolare. Io ci ho creduto fino a un certo punto, però evidentemente poi lì entrano in gioco altre motivazioni. Magari vuoi prendere tu l'Inter, tu Pinco fra 3 anni vuoi prendere l'Inter, però dall'altro lato dopo il Covid, ok, era una cosa straordinaria, va bene, hai fatto meno 240 milioni, l'anno dopo ne hai fatti meno 140, l'anno dopo ancora ne hai fatti meno 85, sei arrivato in finale di Champions, hai venduto un sacco di giocatori. Vuol dire che questa squadra qui è in debito secco sempre. Io credo che ormai l'Inter vada verso il Milan di Elliott. Cosa significa? Significa che tu devi per forza abbassare il costo dell'azienda, cioè quindi gli stipendi, i giocatori, eccetera, eccetera, e mantenerla più o meno sostenibile. A quel punto, quando tu vendi, cioè fai 2-3 anni in attivo comunque lì, puoi vendere una città per quello che è. Detto questo, l'Inter non ha nessuna proprietà immobiliare, Interello, San Siro. Come fai a venderla a 1,2 miliardi? Per me è impensabile.
Quindi, come dire, il lavoro che attende la dirigenza, e per ora sembrerebbe venga confermata in blocco, quindi quella dirigenza che ha ottenuto i risultati sportivi, ma che sul piano economico invece è andata almeno fino ad oggi in una direzione contraria a quella che è il necessario orientamento di risanamento di chi poi detiene le quote.
Però Giulio, tu conosci il calcio molto bene, il Milan di Berlusconi era sempre in negativo,
certo.
Era sempre negativo. E la Juve di Agnelli è stata per anni in positivo, poi ha deciso di prendere Cristiano Ronaldo e a quel punto si è autocannibalizzata. E quindi è chiaro che tutte le squadre negli ultimi anni che hanno avuto una sorta di dominio, dinastia nel calcio italiano, erano tutte nettamente in negativo, però erano cifre diverse, perché magari fai meno 50, Moratti riesce a recuperare, fai meno 246, meno 140, meno 86. Sono cifre alte. Una di queste squadre, per dire, è la Roma, che non ha nessun senso dal punto di vista economico prima dei Fredkin, perché continuavano a perdere. Hanno fatto, penso, 15 anni in negativo, questo sarà il 16esimo, se non sbaglio. Quindi stiamo parlando veramente di un calcio che va sopra le proprie possibilità. Solo che cerchi di arrivare al City, o meglio, di vincere qualcosa, ma dato in Europa vince una sola squadra, e quindi a questo punto perché devi per forza tirare la volata tutte le volte e cercare di accorciare il gap spendendo un sacco di soldi inutilmente per qualsiasi giocatore, per gli stipendi, per altre cose? La realtà è che il calcio italiano ha vissuto molto sopra le proprie possibilità per gli ultimi 20 anni, almeno 25.
Allora, poi torneremo anche sulla Roma, perché è una delle altre tre squadre che ci interessa sapere cosa, che fine faranno, meno nel medio periodo. Però quello che dice Andrea è che era scarsamente probabile che si potesse trovare un acquirente. È oggi irrealistico che si trovi un acquirente, perché è una società con un debito enorme. Questo debito deve essere ristrutturato, e quindi questo significa che si deve fare una forte perdita di peso, un deficit calorico praticamente.
Sì, una bella
prendere è un bel parallelo, cioè bisogna prendere giocatori che costino molto meno, che ottengano risultati migliori possibili con buona pace,
e buttare giù il monte ingaggi
e levare la pancia. Ma dimmi.
Posso dire un'ultima cosa? Una persona molto conosciuta che lavora poi nel calcio mi dice: i costi di un giocatore non è mai morto nessun club. I costi fissi sì, i costi di un giocatore solamente no. Quindi puoi anche andare a prendere quello a 100 milioni, ma se poi gli dai 10 milioni a lui, 8 milioni a Rabiot, 10 milioni a Vlahovic, sono quelli i problemi. Non è il 100 milioni al singolo giocatore, non è i 48 miliardi a Ronaldo, capito? Quello che mi diceva lui è: sono i costi fissi il problema del calcio italiano, non è acquistare il giocatore singolo.
Andrea, la Roma sembra ferma, c'è la conferma di De Rossi, e poi che succede? Chi lo farà il direttore sportivo?
È la conferma di De Rossi, perché l'hanno confermato, ma io non sono così convinto che si arriva sesto e non vada in Champions, poi si è confermato, poi sarà confermato. Però intanto io non ho visto nessun comunicato ufficiale, come va a finire? Non so, però la Roma, Ghisolfi, 3 anni, e questo pare abbastanza sudato, ha visto la società 3 volte, e si va verso quella direzione lì.
Quindi anche poi lì sarà un calcio più virtuoso, diciamo.
Lo speriamo, però il discorso è: negli anni è fatto prestiti su prestiti a zero, o comunque a poco prezzo, con lo stipendio, per cercare di rimanere in bilico. Adesso dovrai fare in qualche modo per cercare di fare come l'Atalanta, come il Napoli, come queste squadre qui, che francamente sono le uniche che hanno un'idea sostenibile del calcio. Poi non sono costrette a vincere, questo è un altro grande tema, perché se non sei costretto a vincere, tra virgolette, puoi anche fare un anno in Europa League, un anno in Conference, un anno fuori dalle coppe, però se sei costretto a vincere è un altro discorso.
Andrea, un'opzione potrebbe essere vendere. E mi viene in mente la Juve, e mi viene in mente anche il Milan. Cioè, può essere che poi
vendere calciatori.
Ma perché voglio dire, dopo che hai vinto, hai speso, ti sei inchiodato, poi viene il momento in cui ti stufi di avere sempre i soliti problemi tutti gli anni, di dover tirare fuori denaro. Può anche darsi che ti venga voglia di vendere, di chiudere questa sarebbe veramente la chiusura di un'epoca, no? Nel caso della Juve.
Direi, allora, soprattutto per la Juve, perché stiamo parlando di un'epoca durata dall'inizio del calcio.
Anni,
il discorso però è un altro. Il discorso è che se continui a tirare fuori i soldi, soprattutto il nuovo corso della Juve, non sono più gli Agnelli, sono gli Elkan, va bene, contiguo, ma non sono gli Agnelli. Secondo me è evidente cosa succederà, ma è chiaro che metterà in vendita se dovesse arrivare un'offerta, ok, Exor guadagna tanti soldi, ma non è questo il problema. Stiamo parlando di una società, di un'azienda che è sempre in negativo. Se sei convinto di volerlo fare, lo fai, come Berlusconi ai tempi, però poi arrivano le nuove generazioni, come Fininvest, come il buon Pier Silvio, che probabilmente venderà anche il Monza dopo aver avuto un ruolo effettivo nel Milan, è evidente che poi le società cambiano, o meglio vendono. È chiaro, Agnelli ce l'ha da 100 anni, se non di più, o meglio gli Agnelli, arriva Elkan che dice ok, tutto bene Exor, la Juve perde 200 milioni l'anno, no aspettiamo un attimo, prima volta ok, seconda volta ok, alla terza dico ma magari se mi arriva un'offerta io anche vendo. Francamente anche la Juve è un altro club che sì, ha dei limiti strutturali. Agnelli e Andrea cercate di portarli a diventare Real Madrid, ma con 44.000 posti di stadio, che poi non sono pieni quasi mai, dove vai? La realtà è questa, bisogna anche rendersi conto delle proprie forze. La stessa cosa per dire sta succedendo al Bayern Monaco, che sta cercando di diventare un club globale e sta sbagliando tante cose. Infatti in Baviera ci sono dei mormori da parte di quelli che poi sono gli azionisti. Mi riferisco ad Audi, mi riferisco a tutte quelle aziende che in Baviera portano avanti il Bayern Monaco.
Andrea, grazie e buon lavoro in vista di stasera.
Grazie a voi.
Andrea, un abbraccio.
Grazie a voi.
Grazie Andrea Lo Sapio, Tutto Mercato Web, peraltro stasera come detto impegnato nel racconto di Atalanta Bayer Leverkusen su TV Radio. Per noi piccolo break, poi torniamo con altri puntini su lei. Non male essere riusciti anche a dipingere lo scenario del passaggio di mano della vecchia signora, quello sarebbe veramente epocale.
Ma è tanto di che se ne parla, eh.
Mai uscire.
No, allora, non, la,
nemmeno
la,
se li vedo.
La proprietà, la proprietà sta liquidando grandi parti del patrimonio storico degli Agnelli.
Tanto stanno non andando
anche collezioni, cioè, stanno andando in quella direzione, per cui non
ti stupiresti.
No, allora direi che questa è una proprietà che ha messo in secondo piano la passione emotiva, l'amore per quello che è stato il passato. È diciamolo, credo di non svelare nessun segreto, è una famiglia che in questo periodo ha grandissimi, usando un eufemismo, contrasti. Io non vedo tutta questa voglia di mantenere un bene di famiglia, ecco, con questo credo di essere stato piuttosto chiaro.
Oh, piccolo.
Però, nel nostro scenario, se la Juve dovesse cambiare proprietà, l'Inter dovesse cominciare a guardare quanto può spendere prima di programmare il futuro, il Milan, sai, se arrivano i risultati, bene, se non arrivano i risultati, chi non vive proprio, chi non ha lo sport nel DNA, poi magari guarda solo i numeri, se
certo,
i numeri poi non arrivano,
fa valutazioni aziendali,
si cercherà un altro acquirente. Questo significa che probabilmente si andrà davvero alla ricerca di costruire lo stadio, sia per l'Inter che per il Milan, per avere quel fascino indispensabile a trovare un altro acquirente, al di là del fatto che possa essere corretto o giusto o consigliabile oppure no.
Senti, prima di andare anche con il prossimo ospite, volevo toccare un punto che abbiamo affrontato di recente. Non svelo niente di nuovo se vi dico che abbiamo alcune idee anche per l'estate, nuovi format, eccetera, eccetera.
Chi lo sa,
però siamo nell'era della tuttologia, quindi figuriamoci se nel mondo del calcio non c'è chi conosce anche il più giovane calciatore nel più recondito angolo del pianeta, perché ormai scouting e globalizzazione vanno a braccetto. Sotto questo profilo abbiamo tante volte di recente anche approfondito le eventuali differenze di metodo, no? Tra chi un tempo andava a vedere direttamente in loco il calciatore, parlava con i compagni di squadra, conosceva la famiglia, eccetera, eccetera, e chi magari dalle videocassette oggi è passato agli algoritmi o ai software per fare scouting.
Ma le declinazioni sono tantissime e la prima, diciamo, le prime macro aree sono quelli che lavorano a video, contro, usiamo pure questo termine, quelli che invece vogliono vivere l'esperienza di persona allo stadio, il clima, l'avversario, la tensione, una visione del campo diverso, perché comunque la telecamera, per quanto ampia te la possa dare, non riesce a darti una visione d'insieme che per chi deve valutare un calciatore è, secondo me, importante. Per chi invece lo fa solamente a video, e ce ne sono di qualificati, questa cosa non ha grande importanza. Queste le macro aree. All'interno di questo macro aree c'è la valutazione del giocatore, che può essere fatta addirittura dalla piattaforma, che per caratteristiche lo assimila ad altri calciatori, quindi tu sei in grado anche di chiedere al tuo software di trovarti un giocatore con determinate caratteristiche, contro quella che è poi magari l'indagine personale di quello scout, di quel direttore che vuole conoscere il calciatore, vuol parlare con i compagni, con chi l'ha allenato, meglio di tutti con i compagni e con chi l'ha allenato, e ancora di più con i compagni, per capire che cosa ha nella testa. È un po' davvero quella che potrebbe essere nell'attualità la contrapposizione, diciamo, dall'esperienza umana e l'intelligenza artificiale, che se non è dotata dall'essere umano di tutte quelle sfumature indispensabili per fare le valutazioni del caso, poi magari ti potrebbe lasciare con l'amaro in bocca. E parlavi anche di algoritmi, e lì ci sono i dati, no? Quindi quanto importanti sono i dati, le statistiche nel calcio, rispetto magari ad altri sport che vivono molto di più di statistiche. Sono dati anche quelli che possono essere d'aiuto, dei dati importanti, ma sicuramente non possono costituire una fotografia totalizzante del calciatore, perché mancano tanti aspetti. È un bel mondo, è un mondo che non finirà mai di evolversi, perché il calcio ormai lo si gioca ad alti livelli su tutto il pianeta, è impossibile arrivare da tutte le parti, quindi al di là di quella che è un'organizzazione capillare di un club, per quanto capillare possa essere, non si arriva a coprire tutto, quindi calciatori, offerta ce n'è tantissima, da lì poi a valutare se siano adatti al nostro campionato, possano dare una risposta importante subito all'inizio della loro esperienza, ce ne corre. Nella ultima puntata, se non sbaglio, quando abbiamo parlato dei giocatori arrivati a Venezia,
con il direttore Collauto
nel loro primo anno di Serie A, che poi è terminato con la retrocessione della squadra. Collauto ha detto: sì, abbiamo preso bei giocatori, ma erano giocatori che, per poter reggere una stagione, per non retrocedere in Italia, avrebbero avuto bisogno di esperienza diversa. La proprietà, un altro aspetto importante, ci chiedeva le plusvalenze, e quindi cerchi giocatore che ti possa portare soldi, ma che ti salvi allo stesso tempo. Estremamente, estremamente difficile. Con l'auto ci ha detto poi: ora sono pronti, però sono passate tre stagioni.
Chiaro. Che giudizio dai a quest'annata sotto il profilo del VAR?
È un'annata che non ha portato progressi particolari, non ha sconvolto l'opinione pubblica per episodi particolarmente
eclatanti,
gravi, anche se se non sbaglio c'è un Juventus Bologna che di questa stagione che grida vendetta. Ci sono tanti episodi che hanno riguardato l'Inter a onore del vero. Ora magari i tifosi dell'Inter si muniranno di una bambolina voodoo con le mie immagini, con la mia immagine, e andranno di spilloni, ma il problema è sempre quello originario, e cioè quello di applicare effettivamente una norma che francamente è piuttosto stringente, perché si parla di un errore grave, si parla di un errore evidente. Il più delle volte invece si vede intervenire, e continuo a sottolinearlo, il VAR quando l'errore non è così grave e non è così evidente, ma si va sulle sfumature. E questo è un equivoco che non si è voluto superare.
Ne parliamo anche con Angelo Bonfrisco, che ringrazio per essere con noi. Angelo, buon pomeriggio.
Buongiorno, buon pomeriggio a voi, chi ci ascolta, e soprattutto a tutta Firenze.
Grazie, grazie di essere con noi. Noi battiamo sempre sul solito tasto, ma ci torneremo. Siamo incuriositi dalle novità. Il presidente Infantino ha parlato dell'arrivo della tecnologia in quei campionati che non si possono permettere una struttura importante come quella del VAR, e quindi introducendo quella denominata video support. Di che cosa si tratta esattamente?
Ma evidentemente hanno trovato un qualcosa, un po' una via di mezzo, no? Perché chiaramente la tecnologia ha un costo molto elevato, addirittura la Goal Light Technology non c'è, non l'abbiamo neanche noi in Serie B, ma addirittura non c'è neanche nel campionato spagnolo, il famoso goal non goal, che oltretutto per me è la modifica regolamentare fondamentale.
Principale.
Sì, perché l'obiettivo del calcio è di andare a fare gol. Se io poi ho un dubbio o non riesco a stabilire se il pallone è entrato o no, secondo me diventa devastante dal punto di vista puramente sportivo, ecco.
Ma è molto costosa anche quella?
Sì, è costosa anche quella, però credo che sia un costo a cui bisogna trovare o una sponsorizzazione o un'azienda, però credo che sia veramente... io ho fatto il corso allora nell'80, ahimè, sono passati tanti anni, e si parlava già del discorso gol non gol, perché poi periodicamente arrivava questo pallone che ballava sulla linea dentro o fuori, certo. E dalle immagini non si riusciva mai a capire. Però provate a immaginare, cioè io da arbitro veramente, allora posso sbagliare un rigore, posso sbagliare un'interpretazione, un'espulsione, ma se dovessi non vedere un pallone che è entrato e non dare il gol, credo che sia
un incubo.
Un arbitro la sconfitta più grande, ecco, il dispiacere più grande.
E cioè chi se l'è trovato in una finale mondiale, giusto così.
Esatto.
So se sì, ci ha perso esatto. Il sonno per qualche decennio.
Tanto per fare un esempio così.
E quindi magari si cerca di portare in soccorso dell'arbitro, magari da telecamere di numero inferiore, perlomeno un numero sufficiente di immagini per poter decidere sul campo, sì. Mi pare di capire.
Esatto, un supporto di questo tipo. Guardate, c'è un ente di promozione sportiva a Milano, questo ve lo racconto perché oltretutto è già da qualche anno, che organizza un torneo in grande stile fra le aziende e poi fa la finale addirittura a San Siro, quindi ma sono tutti organizzati con le hostess. Loro hanno messo a bordo campo una telecamera con due o tre punti di vista, dove l'arbitro, pensate, in questo torneo che è puramente amatoriale, cioè ha l'opportunità di andare a rivedere l'azione per poi correggere. Cioè ormai abbiamo devastato il mondo calcistico, ecco, dal punto di vista dell'immagine. Però ripeto, ecco, credo che in queste federazioni si stia un po' producendo esattamente questo che ha fatto, organizzato il CUN, che è poi il centro organizzativo del universitario di Milano, che ha fatto questo format veramente molto carino. Quindi poi mi hanno chiamato perché volevano, addirittura loro hanno previsto una telecamera sull'arbitro, cioè l'arbitro ha l'opportunità di avere la ripresa diretta della sua decisione presa in campo.
Ci picchia. Sembrano gli eccessi che avvengono per un altro sport all'autodromo del Mugello, cioè se anche lì a livello, a livello amatoriale ci sono delle gare, delle gare
su pazzesche. Due ruote, dici.
Sì. Angelo, ma perché è in quella sede, cioè parlando di video support che il presidente poi ha aperto a, ora noi lo chiamiamo challenge,
chiamata.
Sì, chiamata, richiesta, cioè ora
questa in italiano
la potremmo definire richiesta. Sì, ma siccome è un problema bollente, si è voluta legare come se si trattasse di un esperimento da far partire nei campionati minori o comunque di nazioni che non hanno questa necessità,
la possibilità. Sì, allora diciamo che
strano, però
purtroppo cosa succede, che è un po' quello che succede all'interno delle nostre categorie, no? Dove l'arbitro parte da solo, poi piano piano comincia ad avere gli assistenti, poi arriva ad avere il quarto uomo, però è tutto un'escalation fino alla Lega Pro. E quindi di conseguenza è un po' omologare un qualcosa e renderlo omogeneo anche nelle altre categorie, ecco, quindi cercare di stradare in qualche modo è un vogliamo ma non posso, quindi non riesco ad avere esattamente tutta la tecnologia che abbiamo nella nostra Serie A o negli altri campionati importanti, però è dare un indirizzo comunque tecnologico. Però c'è anche il processo inverso, cioè abbiamo visto la Svezia ha detto no grazie, nel senso, cioè, noi andiamo avanti così e ci affidiamo anche all'errore dell'arbitro.
E anche la Premier mi sembra che abbia, esatto, stia vivendo perlomeno un periodo di riflessione.
Mi hanno letto addirittura meditano di toglierlo il VAR.
Perché,
esatto,
questo?
In Inghilterra addirittura in maniera provocatoria hanno detto mettiamolo ai voti, poi come sappiamo ci volevano 14 voti su 20, per, quindi ci voleva una larga maggioranza, però evidentemente qualcuno sente in maniera forte le controindicazioni del VAR. E quali sono le controindicazioni? È il fatto che comunque si ferma, si interrompe il gioco molte volte per niente, il fatto che si spezza il ritmo, il fatto che una squadra che sta per recuperare deve aspettare a battere la rimessa laterale perché c'è la famosa scenetta dove l'arbitro dice sto ascoltando, sto aspetta perché c'è un tocco ma non sappiamo se è punibile o non punibile, quindi sono tutte quelle controindicazioni che vanno un po' in controtendenza a quello che deve essere la bellezza del gioco, cioè velocizzare il gioco, dare anche quella forma di a parte velocità ma anche di sorpresa, no? La famosa battuta sorpresa rischia di essere interrotta da una valutazione possibile da fare al VAR che poi magari non porta a niente perché magari gli viene detto no, tutto a posto, tutto ok, puoi giocare, però intanto ci siamo fermati tutti.
Forse perché, come dicevamo, come sosteniamo da tempo, questo VAR è utilizzato, è iper utilizzato, nel senso che questo si va a vedere troppa roba, troppe sfumature, cioè quelle si va oltre l'errore chiaro ed evidente, quindi la gravità dell'episodio, si va a fare, diciamo, un pochino di radiografia, no?
Sì, diciamo che abbiamo avuto un'evoluzione, non so se puoi chiamarla evoluzione o involuzione, dove siamo partiti in una maniera abbastanza, in un contesto abbastanza composto, poi abbiamo cominciato ad allargare, no? Perché comunque c'era l'esigenza, perché comunque c'era questa famosa campagna di chi diceva ma perché non è andato a vederlo, perché non va a vedere, perché non va a verificare. C'era sempre la spinta ad andare al VAR anche quando non c'erano poi i termini del protocollo, perché all'inizio, se vi ricordate, si diceva quando l'arbitro è in posizione e lì ha valutato, certo, e fa un cenno di continuare, l'arbitro non può più intervenire. Invece poi in un secondo momento anche Rocchi ha detto no, aspettate un attimo, se però c'è un chiaro errore, ci sono i margini per poter correggere, allora si può intervenire, e quindi sono aumentati gli interventi.
E allora la chiamata ci può essere d'aiuto, Angelo, no? Nel senso che sì, se si permette agli allenatori, al club, di poter intervenire. Intanto si elimina il grande equivoco che è: ma chi è che dirige, il direttore di gara sul campo o il VAR che decide se chiamare o non chiamare? E questo è un problema irrisolto. Forse con la chiamata o la richiesta dell'allenatore si potrebbe davvero ridurre anche il numero degli interventi.
Sì, io credo che lì sia un po' una gestione più che altro politica, perché comunque dare l'opportunità agli allenatori vuol dire rendere anche, fra virgolette, più democratico il VAR, no? Perché sennò sembra che lo usano solo gli arbitri, decidono solo loro, e invece magari ci può essere l'opportunità da dare anche all'allenatore di poter intervenire.
Intanto la decisione sarebbe l'arbitro, per cui
sì, la decisione poi è sempre dell'arbitro centrale, direi. Però anche qui è un po' un falso problema, oppure viene affrontato in maniera sbagliata, perché poi quando l'arbitro è in condizione di non vedere, la palla passa al VAR, nel senso che poi è il VAR che ti dice: sì, decidi tu, però ti dice: guarda che qui è successo questo, vattelo a vedere. Quindi è un'indicazione chiara che c'è un errore, e o devi cambiare la decisione o devi prendere una decisione che non hai preso. Per cui è un po' che decide l'arbitro di campo è relativo quando poi lui non ha visto o ha valutato male. Diciamo che poi deve diventare un po' un gioco di squadra, e paradossalmente io nella squadra ci metterei anche l'opportunità questa che viene richiesta, ma che secondo me non vogliono fare, quella dell'allenatore, che a quel punto può intervenire e dire: no, andate a vedere qui, perché secondo me c'è qualcosa di sbagliato. Anche perché poi gli allenatori si dovrebbero attrezzare, credo, di una figura specifica che in panchina seguono la partita dal punto di vista arbitrale. Non credo che un allenatore riesca a fare tutto, cioè
certo,
a seguire la squadra
o a capire quale è più giusto chiamare.
Si crea
rispetto
una nuova professione, dai.
Perché se no chiama 25 volte
però
a tempo.
Anche per loro, secondo me, si affideranno, come già tante società fanno, a ex arbitri che comunque danno una mano sia dal punto di vista comportamentale e regolamentare ai giocatori e a tutta la società. Credo che magari possa essere un'opportunità per essere più tranquilli, ecco, per avere una figura di riferimento.
Angelo, grazie mille, a presto.
Un abbraccione e buon pomeriggio a tutti.
Altrettanto, grazie.
Grazie ad Angelo Bonfrisco. Sì, mi viene da ridere a pensare, dice: quando chiamare? Perché fosse per l'allenatore medio probabilmente chiamerebbe, ripeto, 25-30 volte a tempo.
Sì, però servirebbe anche a loro.
L'arbitro
servirebbe anche a loro. Poi
però ci vuole quello e gli dice: guarda, questa è grossa, chiamalo,
il
oppure
rischio di bruciarsi,
qui lascia perdere.
Il rischio di bruciarsi la chiamata.
Certo, su una roba.
Allora, sai quante proteste in meno?
Sì,
sai
però
quante proteste in meno?
Sì.
E mettiamoci, già che ci siamo, anche il tempo effettivo, così si cambia definitivamente, si smette di vedere rotolare la gente per terra. Vai.
Caro Giulio, girandoti, complimenti anche di chi ci ha scritto, come Tosco Sardo, che conclude questa seconda, personalmente, stagione, terza o quarta di Scanne, dicendo:
credo,
sai che è interessante questa trasmissione, quindi direi che abbiamo centrato il segno, se i nostri ascoltatori l'hanno apprezzata.
Mi fa molto piacere che ci siano dei nuovi ascoltatori, un approfondimento che secondo me è necessario, dai, bisogna capire che cosa muove poi quello che andiamo a goderci o meno la domenica, anche se ora si gioca tutti i giorni. Per me credo sia la ottava.
Benissimo. E comunque, senza spoilerare, ma vedrete che torniamo
ci
presto con nuove idee, nuovi format. Lo Scanner di oggi lo ritrovate come sempre anche lunedì su TMV Radio. Per il resto l'appuntamento è agli inizi di settembre per una nuova stagione. Noi ci rivediamo e ci risentiamo presto. Non diciamo altro. Ciao.
Quindi a presto a tutti. Ciao.
Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.